Radio Orizzonti. In blu, la radio con tante radio dentro.
In comune, sindaco, assessori e consiglieri informano.
Buongiorno a tutti, siamo in attesa di collegarci con il comune di Saronno per parlare con il sindaco. Vediamo che la regia sta componendo i numeri. Avremo delle notizie, speriamo, un po' più positive dall'altra settimana, che è stata veramente bruttissima. Questa qua, se vedremo il sindaco cosa ci dirà, Roberto, perché anche a Saronno dei picchi sono abbastanza alti, no?
Sì, diciamo che negli ultimi giorni ci si è sempre attestati fra i 100 e i 200 nuovi casi positivi al coronavirus. Ecco, c'è da dire che i piccoli segnali che sono arrivati proprio negli ultimi giorni anche a Saronno hanno indicato forse, ma adesso sentiremo il sindaco cosa ci dice, una lieve discesa di questo, di questa marcia che sembrava così inarrestabile del virus. Speriamo insomma, di buone notizie, però, anche buone notizie per quanto riguarda le scuole e le persone anche in quarantena.
Ecco, le campane delle scuole non sono tanto bene, però, Vediamo la regia che si sta facendo gesti dicendo che il sindaco è in linea. Pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno signor sindaco, siamo in attesa di sentire i suoi numeri e i suoi commenti su questa settimana che è appena passata. Stavamo dicendo con Roberto Banfi in studio che gli ultimi giorni danno qualche piccolo segnale positivo, però a lei la parola.
Grazie, allora innanzitutto buongiorno a tutti i vostri numerosi ascoltatori. Sì, confermo quello che stavate dicendo, insomma, in studio. Abbiamo, dai dati che stiamo rilevando tramite ATS in Subria, come dire, passato il picco, è iniziata la discesa. Diamo subito qualche numero, insomma. Lo scorso lunedì i cittadini positivi erano 1568, sono oggi 1397. Quindi sono una riduzione di 171 cittadini positivi, i numeri sono ancora alti, però da un paio di giorni si vanno lentamente riducendo, quindi siamo sicuramente, o meglio, siamo molto probabilmente sulla buona strada, dobbiamo monitorare la situazione ancora per qualche giorno, però probabilmente anche nella nostra città il picco è stato superato. E lo abbiamo superato senza incrementare il numero dei decessi, nel senso che sono fermi a 214 oramai da diverso tempo e continuano a essere fermi a 214. Quindi se nulla cambia potremmo aver superato il picco senza ulteriori decessi. Questo ci ha in qualche modo confermato anche dalla situazione dell'ospedale, dove i ricoverati per questioni Covid continuano a essere 35, come lo erano la scorsa settimana, di cui 15 i cosiddetti subacuti, quindi che hanno passato la fase appunto più acuta della malattia e si stanno avvicinando al momento della dismissione dall'ospedale. Continuano a non esserci ricoveri in terapia intensiva, perché sappiamo che il nostro ospedale dispone purtroppo di un numero di anestesisti e rianimatori talmente limitato che non sarebbe in grado di gestire cittadini in terapia intensiva. Quindi non possiamo dire che non ci siano saronnesi in terapia intensiva, se ci sono sono ricoverati in altri ospedali, probabilmente Busto e Gallarate, non nell'ospedale di Saronno. Vediamo
case di riposo.
Case di riposo, benissimo. Passiamo alle case di riposo. Allora, in case di riposo abbiamo un totale di 6 ospiti positivi, nessuno di loro in condizioni preoccupanti, alcuni di loro addirittura asintomatici, più alcuni operatori positivi. Delle 3 case di riposo rimane Covid free la casa di Sant'Agnese, quindi sono i 6 positivi di cui abbiamo parlato, sono nelle altre due case di riposo della nostra città. Ovviamente sono stati attuati i protocolli previsti da Regione Lombardia, quindi l'isolamento di questi ospiti positivi, l'esclusione dal lavoro degli operatori a loro volta positivi, e sono state sospese le visite dei parenti. So che questo crea qualche comprensibile dispiacere ai parenti, però per limitare il diffondersi del contagio e ridurre il più possibile il rischio di contagio dall'esterno, i direttori sanitari hanno, a mio avviso, giustamente adottato questa decisione. Veniamo
una fotografia sulla scuola, signor sindaco. Da una settimana si è ripreso la scuola, eravamo tutti dubbiosi se partire o non partire. Ci può fare un'analisi dopo questa settimana com'è la situazione scolastica a Saronno?
Assolutamente sì. Allora, visto che è passata una settimana dalla ripresa della scuola, abbiamo qualche dato relativo agli alunni in DAD, quindi didattica a distanza. Cominciamo con il dato complessivo. Sui circa 12.000 alunni che studiano nelle scuole di ogni ordine e grado di Saronno, sono in didattica a distanza circa il 10,48%. Emerge il dato di una delle nostre scuole, che vale la pena di essere spiegato per evitare inutili allarmismi, è quello del liceo classico Legnani, dove risultano essere in DAD il 44,26% degli alunni.
Significativo,
perché
questo,
non perché ci sia un particolare focolaio o una particolare presenza della pandemia, ma perché, così ci è stato spiegato, il dirigente scolastico ha ritenuto di mettere in DAD l'intera classe anche quando c'è la presenza di un solo caso positivo, quindi adottando dei parametri molto più restrittivi rispetto a quelli previsti dall'attuale normativa. Quindi nessun allarmismo, non c'è nessuna situazione particolare o grave al liceo Legnani, è stata una decisione del dirigente scolastico, come dire, molto più conservativa, molto più restrittiva rispetto a quella prevista dalla normativa. La percentuale media, abbiamo detto, è il 10,48%. Quanti sono gli insegnanti assenti per questioni Covid? Allora, il dato complessivo, il dato medio della nostra città è poco meno del 5%, 4,97% degli insegnanti risultano assenti, e risultano assenti anche il 4,32% del personale non insegnante, quindi personale amministrativo piuttosto che bidelli e quant'altro. Quindi la situazione, mi permetto di dire, anche dal punto di vista scolastico è una situazione non allarmante. Certo, ci sono dei casi di positività che portano poi agli alunni a essere in DAD, però insomma siamo circa al 10%.
Si può fare una fotografia delle elementari, che è un po' sotto l'occhio del ciclone in questo momento?
Sì, guardi, diciamo che le scuole elementari non hanno dei dati tutto sommato paragonabili a quello delle scuole medie e delle scuole superiori, cioè si va da un minimo dell'8,5% a un massimo del 12-13% dal punto di vista degli alunni in DAD. Quindi,
ecco, questa percentuale la preoccupa, sì o no, sindaco?
Devo dire che è una percentuale sicuramente significativa, ma che mi sembra si possa gestire, come in realtà i dirigenti scolastici stanno facendo, in maniera, mi sembra, soddisfacente. Se poi si confermerà che il picco è stato superato, immagino che il dato che daremo la prossima settimana sarà un dato anche questo in miglioramento. Quindi, se restano così le cose, se proseguiamo nel miglioramento, mi sembra di poter dire che anche la situazione scolastica ha superato il picco del contagio della cosiddetta variante Omicron senza particolari sfracelli, insomma, ecco.
Situazione tamponi.
Questa settimana passerà le 130.000 vaccinazioni, e quindi un bel risultato, del quale ringraziare tutti coloro che continuano a lavorarci oramai da mesi. I saronnesi che hanno ricevuto anche la terza dose sono il 46,32%, quindi ci avviciniamo anche qui al 50% di saronnesi che hanno ricevuto anche la terza dose.
Tra l'altro vorrei sottolineare che io stamattina ho fatto la terza dose, è molto molto efficiente, sono ancora aperti 5 postazioni a Saronno ed è molto efficiente, complimenti veramente.
Posso confermare, ho fatto anch'io la terza dose la scorsa settimana al nostro hub e posso confermare che l'attesa è stata breve, l'inoculo è stato molto veloce. Tutto funzionava regolarmente, sia i medici che i paramedici che i volontari molto disponibili, molto attenti a seguire le necessità di ciascuno. Quindi davvero anche da parte mia complimenti rinnovati.
Lei ha qualche dato specifico per quanto riguarda i giovani? Come stanno procedendo alla vaccinazione?
Per quanto riguarda i giovani non ho dati specifici sulla vaccinazione. Possiamo dare qualche dato per fasce di età? Di come si suddividono questi 1.397 contagiati.
Bene, bene.
Allora, possiamo dire che i bambini, quindi di età inferiore ai 5 anni, sono 34 su 1397. I minori, quindi di età inferiore ai 18 anni non ancora compiuti, sono 253. Mentre di età superiore ai 65 anni sono solamente 178. Quindi possiamo dire che la variante Omicron sta colpendo prevalentemente persone giovani o comunque non anziane, che probabilmente vaccinate di più rispetto ai giovani e ai medio giovani, sopportano meglio l'attacco della variante Omicron, perché solo 178 su 1397 sono i maggiori di 65 anni di età.
Questo è un buon dato. Ecco, c'è poi una fotografia per quanto riguarda la situazione tamponi a Saronno?
La situazione tamponi a Saronno, come sapete, funziona con le due farmacie gestite da Saronno Servizi. Come sempre ci sono prenotazioni che riempiono le disponibilità sia dell'una che dell'altra, e quindi sappiamo che le cose stanno funzionando bene, nel senso che anche lì ci arrivano ringraziamenti sia a noi che a Saronno Servizi che ai responsabili delle farmacie di Saronno Servizi per come vengono gestite le cose, sia l'attesa sia l'effettuazione vero e proprio del tampone, sia la consegna del risultato in un tempo sostanzialmente limitato. Quindi mi sembra che siano dei servizi apprezzati dai cittadini sarondesi e non solo dai cittadini sarondesi, che con Saronno Servizi, sulla quale sapete puntiamo molto come amministrazione, siamo riusciti a mettere a disposizione dei cittadini stessi.
Signor Sindaco, noi la ringraziamo per il dettaglio dei dati che ci ha dato e ci diamo appuntamento lunedì prossimo nella speranza che le sue notizie siano ancora più positive di questa volta.
Condivido la vostra speranza e sicuramente confermo l'appuntamento per settimana prossima. Grazie, buona giornata.
Buona giornata, arrivederci. Ricollegheremo ancora con il comune per dare spazio alla nostra rubrica In Comune e parleremo oggi con l'assessore Merlotti, ci farà compagnia come al solito l'amico Roberto Banfi per fare sottoporre qualche domanda all'ingegnere Merlotti. Pronto? Pronto?
Sì, buongiorno.
Buongiorno ingegnere, come sta? Sta bene?
Salve.
Abbastanza bene, dai.
Anche noi abbastanza bene, anche se il Covid ci preoccupa un po'. In studio abbiamo l'amico Roberto Banfi che farà anche lui qualche domanda. Ecco, oggi volevamo mettere a fuoco con lei un argomento importante, la famosa Piazza De Gasperi. Tutte le amministrazioni che l'hanno preceduto hanno sempre posto come obiettivo riqualificare questa piazza. Una piazza che è nata male, che continua a non essere rivalutata. Nei suoi programmi, quando lei ha annunciato il suo programma come amministratore, ha messo anche a fuoco di rivalutare, riqualificare Piazza De Gasperi. Ci può dire quali sono le sue intenzioni e in quanto tempo pensa di realizzarle, se si può realizzare?
Allora, mettiamo un attimo le cose in chiaro. Il programma ovviamente è quello del sindaco, non esiste il programma dell'assessore, l'assessore è delegato...
Della giunta, diciamo della giunta, ecco.
Sì, l'assessore è chiamato a mettere in atto tutte quelle pratiche per poter addivenire a realizzare il programma del sindaco. Nel programma del sindaco ci sono tanti passaggi dove si parla comunque di rivitalizzazione del centro per quanto riguarda anche le attività commerciali da un lato, piuttosto che decoro urbano dall'altro, e quindi sono temi che ben si tagliano su Piazza De Gasperi. Abbiamo provato a così ipotizzare alcune soluzioni. Alla fine dell'anno scorso, quindi qualche settimana fa, insieme all'assessore al commercio D'Amato, abbiamo valutato l'eventualità di partecipare ad un bando, si chiama un bando regionale, dove vengono previsti questi strumenti di progettazione negoziata che si chiamano ARES, che sono accordi di riqualificazione, di rilancio economico, sociale e territoriale, che prevedono da una parte il mantenimento e il miglioramento del livello occupazionale, e noi questo vorremmo dedicarlo al comparto del commercio così importante per il centro, ma non solo per il centro, per buona parte della città, e un paragrafo, un capitolo importante sicuramente all'interno di questa manifestazione di interesse sarà riservato a Piazza De Gasperi. I tempi per partecipare al bando ci sono ancora due finestre aperte, una che si chiude a febbraio, che è molto sotto, l'altra che si chiuderà tra giugno e luglio, e traguarderemo quella, quindi per giugno-luglio probabilmente avremo pronto un progetto complessivo sull'intera città con un focus su Piazza De Gasperi.
Ecco, però Piazza De Gasperi purtroppo ha dei vincoli strutturali che sono evidenti a tutti. Qual è la fantasia urbanistica che lei potrebbe portare per dare un volto nuovo a questa piazza, che ha dei limiti, marciapiedi alti, gli scivoli in mezzo alla piazza, tante altre cose? È possibile con la sua fantasia di urbanista almeno dare un volto nuovo a questa piazza, che veramente ha le spalle della piazza principale, ma che purtroppo è vuota ed è anche morta, tra l'altro?
Allora, non sono un urbanista e non lavoro di fantasia, nel senso che poi ci sarà chi eventualmente sarà chiamato a progettare sulla base dei dati di partenza del progetto che verranno individuati dall'amministrazione e giustamente, come diceva lei, dei vincoli. Ricordiamo quali sono i vincoli. I vincoli sono la presenza massiccia di parcheggi interrati nel sottosuolo, perché tutti i condomini che insistono su Piazza De Gasperi ovviamente hanno i parcheggi di pertinenza nell'interrato, la presenza di queste rampe, specialmente una in una posizione un po' infelice che in un certo senso preclude il passaggio veicolare ma soprattutto pedonale, perché questa deve diventare un'area prettamente pedonale, la presenza di portici che sono da una parte un vantaggio ma per come sono, diciamo, sistemati e utilizzati in questo momento sono più degli orinatoi piuttosto che dei passaggi pedonali.
Questo è vero.
Se voi vedete, la gente preferisce camminare in mezzo alla strada, in mezzo alle macchine, soprattutto nella strettoia della rampa.
È vero.
Vicino alle giostre, piuttosto che camminare sotto i portici. Io lo dico con tutto il rispetto anche per i signori delle giostre e con tutto il rispetto per il lavoro che fanno e l'attività di presidio,
sì,
che
ma
fanno.
Tiriamole via queste giostre con la piazza.
Bisogna capire se la Piazza De Gasperi è un luogo destinato a questa attività piuttosto che ad altre attività. Un altro ragionamento che si può fare è quello del carico e scarico delle attività commerciali. Soprattutto parlo della media struttura di vendita che è Carrefour nel piano interrato di quello che noi conosciamo come edificio standard, capire se si può organizzare in maniera diversa, perché il carico e scarico delle attività commerciali in tutto il centro storico dove c'è pavimentazione pregiata diventa un problema. Abbiamo anche attivato dei contatti che per ora sono rimasti tali con la proprietà dell'edificio, che per comodità chiamiamo Standa, per capire quali sono le intenzioni di valorizzazione o di sistemazione di questo edificio in virtù anche di un utilizzo parzialmente pubblico, che può essere anche il piano terra, per poter eventualmente agganciare da Piazza Libertà la Piazza De Gasperi, o meglio la Piazza Ugo La Malfa, che fa parte di questo sistema. Non siamo ancora arrivati ovviamente a definire alcunché, ma stiamo perseverando, ecco, anche in questo.
Assessore, lei è ottimista che con questa giunta, con questa amministrazione, in 4 anni vedremo qualche segnale positivo in quella piazza, sì o no?
Io non sono né ottimista né pessimista, posso solo dire che ci stiamo impegnando, poi se avremo la possibilità, se saremo capaci, vedremo qualcosa. Però ho imparato in questo anno e mezzo che promettere facile, mantenere molto difficile.
Adesso passo la parola all'amico Roberto Banfi, che ha una domanda da farle.
Sì, restiamo certo su Piazza De Gasperi, su quest'area. Mi sembra di capire dall'assessore che parliamo di Piazza De Gasperi, ma in realtà parliamo di tutta quella zona, quindi Piazza La Malfa, anche Piazza Avis, secondo l'ultima denominazione, Piazza Volontari del Sangue, potrebbe rientrare.
Parliamo di tutto il comparto che negli anni 60 era stato interessato da questa operazione urbanistica che aveva previsto la demolizione di tutte le vecchie corti di Vicolo Pozzetto, di parte di quella che oggi si chiama Piazza De Gasperi, di Vicolo Sant'Ambrogio, di una parte di Via San Cristoforo, quindi tutto quel trapezio che da una parte è determinato da Piazza Libertà, dall'altra parte è chiuso da Corso Italia, Avis, Cavour, San Cristoforo. Ecco, questo è un po' il comparto che allora, diciamo, fu oggetto di questa trasformazione urbanistica.
In sostanza si cambierà un po' il volto di una bella fetta del centro storico, così?
Si prova a cambiare il volto, ripeto, l'attenzione però non è solamente sul centro, ma è su una zona commerciale un pochino più allargata. Il bando regionale tiene conto di tante, diciamo, variabili piuttosto che appunto incognite nella risoluzione di questo problema, non ultimo anche le aree di rigenerazione urbana, quindi sarà tutto un ragionamento che parte dalla punta dell'area Bertani di via Milano, via Varese, e finirà fino a via Volontario, tanto per intenderci.
Ecco.
Quindi cercando anche di contenere all'interno di questo perimetro il maggior numero possibile di attività commerciali.
Ecco, questa cosa mi dà un po' l'assist per fare una domanda che ci viene anche da alcuni cittadini. Riguarderà quindi questa riprogettazione, ripensamento un po' di tutto il centro, anche l'area del retrostazione?
Assolutamente sì, nel perimetro che noi abbiamo individuato, sul quale poi ci stiamo ragionando e poi ci confronteremo ovviamente in tutte le sedi opportune, l'area del retrostazione la stazione ha un ruolo ovviamente baricentrico.
Ecco, proprio al riguardo, io ricordo l'edificio più significativo di quella zona, come era stato presentato il rendering, questo grattacielo un po' affusolato. È stato cambiato progetto? So che adesso è iniziata un po' la vendita di questo nuovo edificio, dei futuri alloggi, e la struttura visivamente è un pochino diversa.
Sono 22 piani, mi sembra, no?
Ci sono 22 piani, ci sono alcune verifiche in corso sul discorso altezza, ovviamente per fare in modo che tutto sia, diciamo, all'interno dei paletti posti dalla convenzione. E poi la domanda a Banfi è anche, senza, diciamo, essere maleducato, anche abbastanza inutile, nel senso che avete visto ultimamente che gli operatori sono abituati a vendere la pelle dell'orso prima di prima di ucciderlo. Questo però non vuol dire che c'è una preclusione,
no,
a prescindere a priori.
Sappiamo che tante volte i rendering poi così sono un po' di fantasia, ma poi magari mentre il progetto va avanti chiaramente li si rivede e li si aggiorna.
No, però se c'è un ufficio vendite e c'è anche in corso una attività di stipula di preliminari di compravendita, ovviamente chi va a comprare deve comprare qualcosa di, diciamo, di definito, quindi quello che stanno proponendo probabilmente è quello che loro intenderebbero poi realizzare. Ripeto, compito dell'amministrazione, degli uffici tecnici, è quello di verificare la perfetta corrispondenza rispetto a quelli che sono i termini convenzionali e alle norme ovviamente urbanistico-edilizie comunali, regionali e nazionali.
Assessore, mi devo riagganciare al suo intervento che fece l'altra volta sul discorso ex cantoni. Qualcuno ci hanno fatto evidenziare e ci hanno chiesto di chiedere. Lei ha detto che è tutto definito. Risulta che di definito sia soltanto l'area che è stata costruita, cioè soltanto il centro commerciale. Tutto il resto, globalmente il progetto è approvato, ma non è ancora attuativo però. O è già attuativo?
No, allora intendiamoci, è definito quello che è il piano attuativo, cioè il piano che individua un piano volumetrico con individuate le quantità, diciamo, delle varie destinazioni e l'ubicazione di quelle che sono gli edifici. se vogliamo parlare invece di progetto esecutivo di
quelle classiche licenze non sono state ancora date però.
No, assolutamente, assolutamente. Ah, ecco. Io mi riferivo solamente al piano attuativo, non ai, ai permessi di costruire.
Ho capito. Senti, l'ultima domanda che le facciamo, che poi possiamo anche rimandare nel prossimo incontro. Oramai si usa un termine molto in voga che si chiama rigenerazione urbana, un termine molto ampio che consiste nel ridefinire, riqualificare gli edifici vecchi, obsoleti. Ecco, lei ci può in due parole e poi rimangiamo alla prossima trasmissione cosa significa rigenerazione urbana in Saronno?
Allora, in Saronno, o meglio, non in Saronno, in generale la rigenerazione urbana è un termine abusato che, essendo abusato, ha anche stancato, glielo dice l'assessore alla rigenerazione urbana. Nel senso che sono come quei termini come resilienza che ormai vogliono dire tutto e vogliono dire niente. Anche con rigenerazione si classificano interventi di semplice recupero piuttosto che di riqualificazione, che è un'altra cosa. La rigenerazione urbana è un processo che prevede anche l'attività di iniziative sociali, non solamente urbanistico edilizie o di progettazione, che prevede il riutilizzo di aree e non solamente dismesse ma anche degradate o sottoutilizzate, non solamente per l'edificazione tout court ma anche per la rigenerazione, è brutto da dire, lo ripeto, per l'utilizzo diciamo nuovo di aree, di area verde, spazi pubblici, edifici pubblici.
Ma non è un modo per così per incentivare il privato a sistemare quelle aree che lei chiama dismesse?
È un modo per incentivare il privato. È anche vero che sono giuste anche tutte quelle critiche che vengono mosse alla legge regionale in parte, dove si dice state comunque incentivando il privato che è stato inadempiente fino adesso, mentre chi invece fino a ieri presentava un piano di recupero, ad esempio, non poteva usufruire di un bonus volumetrico. Sono tutte cose che vanno pesate e vanno anche calibrate. Poi sicuramente è un incentivo a recuperare, l'amministrazione ha tutto l'interesse a far recuperare, a far costruire sul costruito anziché costruire su terreni vergini, questo è scontato.
Ecco, Saronno, dato che ha parecchi di queste zone qua un po' fatiscenti, ha già un piano ben definito o tutto in via di sviluppo? So che in Consiglio Comunale avete approvato che si può dare un incremento solo del 10% della volumetria. Non era possibile distinguere zona per zona?
Direi di no, perché giustamente lei ha dato un giudizio prettamente politico. Lei dice solo... qualcuno in consiglio comunale, addirittura dai banchi dell'opposizione, ha detto che secondo lui era anche troppo il 10%. Noi ci siamo limitati al minimo di legge, perché comunque di più secondo noi in
assessore, scusi se devo intervenire a gamba tesa, ma il tempo si sta chiudendo. Questo argomento però ci impegniamo a riparlarne nel prossimo appuntamento che avremo con lei.
Va bene,
la ringraziamo e le auguriamo una buona giornata. E ascolti sempre Radio Orizzonti. Arrivederci.
Buongiorno. Grazie.
Buongiorno. Questa trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti o sul nostro sito radioorizzonti.org.
Changes this old place, you're driving me crazy.